Buongiorno a tutti voi, Angela qui parla. Questa mattina in studio con me il professor Costante Portatadino, che ringrazio per la sua presenza.
Sempre, grazie per l'invito.
Sempre disponibile a venire a Radio Missione Francescana. In regia Enrico. Con anticipo, e adesso ci spiegherà il perché, cominciamo a parlare della indizione del Giubileo del 2025, un anno santo ordinario che avrà per titolo Peregrinantes in Spem. È un dopo giubileo straordinario del 2015 dedicato alla misericordia. Papa Francesco indice di nuovo un giubileo, stavolta un giubileo ordinario. E allora ne parliamo col professor Portatadino e cerchiamo di capire con lui che cosa, che significato ha questa nuova indizione, che significato ha il giubileo in quanto tale e come ci interpella, interpella anche noi di Varese.
Ma ci sono tante cose da dire. La prima cosa forse è giustificare perché ne parliamo sei mesi prima, no? Ne parliamo sei mesi prima perché vale la pena di prepararsi personalmente e spiritualmente, ma anche come Chiesa di Varese materialmente per partecipare, per rendere noto, per coinvolgere le persone il più possibile, perché è un'occasione straordinaria. Per fare che cosa? Se fossimo un po' birichini, virgolette, materialisti, diremmo per lucrare le indulgenze, perché è un'occasione particolare, ma ce ne sono anche tante altre anche durante l'anno. In effetti, lucrare l'indulgenza cosa vuol dire? Vuol dire avere un perdono speciale dei propri peccati e non solo, ma una remissione della pena temporale, cioè quella che si sconterà nel purgatorio, che credo sia una cosa che non dobbiamo tanto dimenticare, su cui dobbiamo anche fare un po' conto per, come dire, per riuscire a essere convinti di meritare il paradiso. Ecco, ho detto una parola, meritare. La parola merito è una delle parole che oggi è un po' disusata, no? Anzi, da qualche parte, da qualche lembo di cultura non cristiana si tende a sminuirla, a dire che no, sono tutti uguali e quindi non c'è nessun problema, non c'è nessuna ragione di meritare. Per esempio, una parola che oggi è controversa nell'ambito scolastico, no? C'è chi vuole riproporre il merito, il ministero stesso ha detto, il ministero della scuola del merito, e chi dice che no, questa è una sopraffazione, che dobbiamo metterci tutti sullo stesso piano, compagnia bella. Ma niente, invece per il cristiano il merito è una questione sostanziale, fondamentale. Quindi il perdono non solo va chiesto, ma in qualche misura va anche meritato. Questo perdono straordinario del giubileo, come lo si merita? Come in tutte le questioni, cambiando la vita, convertendoci. Allora, giubileo vuol dire occasione straordinaria di conversione. E il percorso che viene delineato dalla bolla di indizione del giubileo, che sarebbe interessante leggere, un po' lunghetto, sono
17
pagine solo di bolla di indizione, e poi tutto il resto che seguirà come spiegazione e applicazione sarà ancora più lungo, ma è molto interessante perché dice a chi soprattutto si rivolge come occasione appunto di cambiamento di vita, di conversione, questo giubileo. Beh, si rivolge praticamente a tutto il popolo cristiano, obiettivamente, in modi diversi, con particolari accentuazioni. Se quello del 2015 è stato il giubileo straordinario della misericordia, che è diventata anche un po' la parola chiave del pontificato di Francesco, questo ha un titolo che deve essere un po' spiegato.
Bene, adesso cercheremo proprio di spiegarlo perché è il tema della speranza. Ma prima di entrare nel merito, io volevo che tu facessi un excursus storico proprio sulla questione del giubileo. Da dove nasce questo termine? Che cosa, che cosa si intende, lo hai già anticipato, ma diciamo un attimo che cosa era già un termine usato già.
Ci sono due radici, una specificamente ebraica e una cristiana, che stranamente compare nel XIII secolo. Diciamo stranamente, ma non perché non ci fossero né i pellegrinaggi né la remissione dei peccati, ma perché acquista un sapore, una misura particolare nella Roma della fine del XIII secolo, che è una Roma difficile, in cui la Chiesa è in grande difficoltà, tant'è che nel 1305 si trasferisce la sede papale ad Avignone. Quindi capiamo in che mondo, in quale difficoltà ci troviamo. Allora, prima due parole sul giubileo o anno santo ebraico. Brevemente cito Isaia. Che cos'è il giubileo? È il lieto annuncio ai poveri, è l'invito a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Questo è Isaia 61. E anche se dobbiamo capire che diventa una cosa veramente importante nel periodo successivo all'esilio, perché evidentemente la drammatica esperienza dell'esilio con il ritorno, dopo il ritorno, chiedeva un modo di ricominciare, e il modo di ricominciare è stabilire, probabilmente c'era qualche cosa prima, infatti troviamo tracce nel Levitico, ma non è detto che non fossero, come dire, delle successive aggiunte. Qui lasciamo discutere i biblisti particolarmente ferrati in questa materia. Però certamente nell'esperienza del popolo ebraico è la fase successiva all'esilio che richiede che ci si impegni ogni 50 anni, cioè ogni ciclo di 7 volte 7 anni, secondo questa logica del numero 7 che è importante in tutta la Bibbia, ogni 7 volte 7 anni. L'anno successivo diventa un anno particolare in cui si dovrebbero assumere dei comportamenti assolutamente straordinari, appunto quelli già detti, ma per esempio anche il riposo della terra, ovvero anche la restituzione della terra agli antichi proprietari, e questo lo capiamo soprattutto nel periodo successivo all'esilio, perché uno ritorna e dice: ma io qui c'avevo la casa, adesso non ce l'ho più, e allora cosa bisogna fare? Chi è subentrato? Si tratta di una revisione che comporta una dimensione spirituale, ma comporta nell'antico Israele anche una dimensione materiale molto forte.
Mi sembra interessante quello che stai dicendo, perché stai dicendo questo richiede un cambiamento, il cambiamento è proposto a tutto il popolo cristiano evidentemente, ma è proposto attraverso un altro termine di cui vorrei che tu ci spiegassi il significato, il pellegrinaggio, cioè il pellegrinare. In effetti anche adesso è il motto di questo, il titolo di questo è peregrinantes, quindi di nuovo il movimento, il pellegrinaggio nella speranza. Però volevo che tu mi citassi ancora, abbiamo il giubileo per quanto riguarda il cristiano, dicevi che aveva ripreso dopo l'esilio ad Avignone, quindi
sì,
qual è il primo che poi allora, richiede?
Dividiamo pellegrinaggio da anno santo. Il pellegrinaggio è una cosa che, come dire, appartiene a tutte le religioni, che so, l'induismo, l'ebraismo stesso aveva il pellegrinaggio a Gerusalemme, no? Ricordate l'episodio del pellegrinaggio in cui Gesù rimane da solo a discutere con i dottori nel tempio e nel corso di un pellegrinaggio annuale. È evidentemente un luogo particolare di rapporto con il sacro, di adorazione. Oh, attenzione, il cristianesimo in qualche modo rompe questa tradizione. C'è un passaggio straordinario che mi piace moltissimo, che è quello della Samaritana. La Samaritana dice: Signore, vedo che sei profeta, allora toglimi un dubbio, dove si deve adorare? I nostri padri hanno detto su questo monte, e voi, giudei, lo riconosco come giudeo e non come Galileo, dite che si deve adorare a Gerusalemme. E Gesù dove risponde? Cosa risponde? No, né in uno né nell'altro posto, perché l'adorazione nasce dal cuore, nasce dalla libertà dell'uomo, non è un gesto meccanico. Allora, questo è ciò che viene, che deve essere messo all'origine di tutto quello che stiamo dicendo, che non è il luogo fisico, non è il sacro come un concetto, virgolette, ancora pagano, perché anche i pagani avevano il concetto del sacro, ma è il rapporto con una realtà totalmente nuova, che è la realtà dell'incarnato, di Gesù Cristo. E questa è la prima questione.
Continueremo più avanti, siamo in radio, bisogna sentire un po' di musica, ecco, e poi continueremo a parlare proprio di giubileo, di pellegrinaggio con Costante Portatadino. Siamo con Costante Portatadino, stiamo parlando dell'indizione dell'anno giubilare 2025 che ha per titolo Peregrinantes in Spe. Stiamo cercando di capire che cos'è un giubileo, la storia del giubileo e anche che cos'è un pellegrinaggio, che cosa vuol dire essere pellegrini. Cercheremo di capirlo proprio con lui, perché credo che davvero ci sta aiutando a comprendere meglio sia la radice ebraica che la radice cristiana di quello che è il termine giubileo.
Allora, sembra che l'etimologia di peregrino sia per agros, cioè la persona che sta fuori città, che non ha una dimora fissa, almeno per questo periodo, per questo momento, che ha rinunciato quindi, se pensiamo al Medioevo, alla tutela di sicurezza che rappresentava la città, e si fa povero in un certo senso,
si spoglia dei suoi beni temporaneamente.
Beni, poco tanto, c'è chi va a piedi con un saio, c'è chi invece va con il cavallo, magari con qualche servo che lo aiuta con la programmazione, che lo porta nelle varie tappe, nei vari ospizi.
Quindi affronta un viaggio,
la Via Francigena dettata dall'arcivescovo di Canterbury, non so più quale anno del Medioevo, con tutta la sua documentazione e la preparazione, oppure un po' più alla sperindio, per così dire, del pellegrino che si mette in viaggio da solo con il suo bastone, la sua zucca che diventa la borraccia.
Pensiamo a Santiago di Compostela,
certo.
La conchiglia, il segno.
È così, quindi il pellegrino di per sé si muove anche senza l'anno santo, ma nel momento in cui c'è l'anno santo, allora il pellegrinaggio diventa una faccenda estremamente importante. Dicevo che avviene solo nel 300, ma prima ci sono stati tantissimi pellegrinaggi che avevano soprattutto come meta Gerusalemme, e diciamo che per tutto l'alto Medioevo è la meta principale, se non unica. Poi viene introdotto Santiago di Compostela, quando si scoprono le presunte oreali spoglie di San Giacomo. E poi, quando i pellegrinaggi diventano difficili, non tanto perché sono arrivati i musulmani, che erano arrivati molto prima, ma perché la nuova mentalità dei nuovi padroni, dopo circa l'anno 1000, crea dei problemi, si crea tutta quell'idea di pellegrinaggio armato che poi diventano le crociate. E c'è per 100 anni la possibilità di un pellegrinaggio, diciamo, garantito, per dir così, ma dopo la seconda caduta, diciamo, di Gerusalemme, allora sembra che diventi più facile, virgolette, più interessante e anche più accolto dalla Chiesa, soprattutto d'Occidente, il pellegrinaggio a Roma, perché è il pellegrinaggio alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo.
E ricordiamo Elena, però, vorrei che tu la ricordassi, la mamma di Costantino.
Elena, la mamma di Costantino ci va per tentare di scoprire qualche cosa che l'impero romano fino allora aveva coperto. Gerusalemme non era più Gerusalemme, era Elia, adesso la memoria ogni tanto mi sfugge, ma soprattutto l'imperatore Adriano aveva fatto in modo di coprire letteralmente con templi pagani e con nuove costruzioni tutto quello che era memoria ebraico-cristiana. Diciamo ebraico-cristiana perché il cristianesimo non si era ancora sviluppato e non aveva ancora creato, diciamo, monumenti particolari. Ed Elena cerca di scoprire, fa la prima archeologa in un certo senso, la prima archeologia cristiana, è il tentativo di scoprire i luoghi delle origini cristiane, in particolare quello della crocifissione. E abbiamo una storia in parte documentata, in parte evidentemente un po' arricchita da leggende, che viene poi anche, come dire, larghissimamente sfruttata dall'arte medievale. Pensiamo alle storie del ritrovamento della chiesa di Piero della Francesca ad Arezzo, quale grande capolavoro e quale anche grande, come dire, messaggio spirituale ci sta portando. Comunque si crea questo itinerario gerosolimitano che in parte attraversa anche l'Italia, perché anche quei pellegrini che nell'Alto Medioevo andavano a Gerusalemme spesso usavano un percorso italiano che portava, diciamo, a Brindisi per prendere la nave, ed era un percorso, come dire, più comodo e più sicuro che non quello totalmente per terra, per via di terra, che attraversava in parte i Balcani e quindi in realtà molto complicate dal punto di vista, diciamo, della sicurezza politica, attraversava una parte del residuo impero bizantino e poi doveva attraversare nell'Anatolia tutte le zone ancora in possesso dei musulmani, e quindi c'è un problema molto serio.
Interessante capire però che questi pellegrini, come dire, avevano dei luoghi in cui poter essere rifocillati, no? Cioè era come se la via offrisse anche dei punti di ristoro, e al tempo stesso questi pellegrini facevano un lavoro di evangelizzazione, secondo te?
Credo che sia un po' il contrario, che venissero evangelizzati. No, sicuramente, come dire, era un canale, un flusso verso terre in cui c'era anche dei problemi, no?
Sì.
Ma l'evangelizzazione è fatta da chi li accoglieva, cioè dai monaci, in particolare benedettini nell'Alto Medioevo. Poi si specializzano molto i templari. Dico una cosa un po' dubbia, ma che ha una sua credibilità. Qui a Varese si crea un ospizio intorno nel XIII secolo, nel 1200 tanto, giù di lì, insomma. È il famoso ospitale del Nifontano, dove c'era accoglienza per poche persone. Ed è un'intitolazione a San Tommaso Becket, che è una tipica intitolazione dei Templari. Allora, è possibile che questo primo passaggio dei pellegrini che venivano dalle Alpi, che dovevano andare verso Roma, credo in questo caso, o ancora verso Gerusalemme, attraverso quel percorso che abbiamo detto, avesse una tappa al Nifontano, che diventa poi anche il primo, virgolette, ospedale, perché gli ospedali derivano nella loro istituzione, nella loro formalizzazione, in gran parte spesso dalle istituzioni che accoglievano i pellegrini e che li trovavano anche malandati e magari per qualche giorno o per più tempo li curavano. Ma amici varesini, in particolare vorrei citare il fotografo Meazza e le storiche dell'arte e della storia Paola Viotto, la Sara
Poretti.
Poretti e
la Ferrari,
la Francesca,
Maria Ferrari.
No, in questo caso è la Francesca Urizzi, hanno fatto un bellissimo libro a cui ho modestamente aggiunto qualche paginetta proprio sul pellegrinaggio, che identifica e porta all'attenzione del pubblico gli ospizi delle Alpi, perché gli ospizi delle Alpi sono fondamentali. Passare le Alpi per chi veniva dal nord Europa era un grosso problema, e quindi il grande ospizio del Gran San Bernardo principale
ancora
viene
presente,
indicato come uno dei tre grandi luoghi di accoglienza. L'altro è quello di Santiago di Compostela, sulla strada di Santiago di Compostela, quindi al Sompongo, credo che sia Roncisvalle o giù di lì, e l'altro è quello di Gerusalemme, l'ospizio dei pellegrini di Gerusalemme, dove molti poi si fermavano definitivamente, perché una delle idee del pellegrino è di compiere la propria vita andando a morire a Gerusalemme. È una
questa
cosa assolutamente
bellissima,
straordinaria, poco conosciuta questa.
Decisamente.
Penso anche non del tutto praticata, ma altamente simbolica.
Stiamo parlando di anno giubilare, in particolare di pellegrinaggio, anche se Costante Portantadino ci stava dicendo che il pellegrinaggio appartiene comunque a tutte le religioni, ma per la religione cristiana si specifica in alcuni itinerari precisi, come quello dell'andare a Gerusalemme o dell'andare a Santiago di Compostela, là dove erano state trovate le spoglie, secondo la tradizione di San Giacomo. Quindi erano delle vie che erano attraversate da tantissimi pellegrini che venivano anche dal centro Europa. Oggi è San Bonifacio, un grande evangelizzatore dell'Europa. Dopo 20 anni di eremitaggio, lui decide di evangelizzare l'Europa e soprattutto la parte tedesca, la parte francese. Diciamo che è un grandissimo santo. Sono i santi che cambiano la Chiesa, no? Ecco, e quindi
difatti diciamo che un certo passaggio dal pellegrinaggio che dicevo prima di tutte le religioni a quello cristiano è il passaggio dal sacro al santo. Che cos'è il sacro? Qui dovremmo dedicarci una cosa intera,
ecco.
Diciamo brevissimamente.
Sì.
Il sacro è il luogo in cui l'uomo riconosce qualche cosa di straordinario, riconosce una presenza che però rimane misteriosa. Il grande integratore del sacro, Rudolf Otto, dice il fascinum, cioè qualche cosa che ti prende ma che non si spiega totalmente a te. Quindi è una certa presenza del divino, l'infinito nel finito. però è difficile
mistero,
seguire.
C'è già mistero, il mistero.
C'è già il mistero. Il santo, che diventa anche lui luogo di pellegrinaggio, la memoria del santo è la memoria invece di una presenza che è passata non attraverso il fascino, ma è passata attraverso la conversione di una persona.
L'incontro, insomma.
Bellissime le parole a questo proposito di Eliot in Assassinio nella cattedrale, dove dice: anche se verranno i turisti, i pellegrini, ma intesi come turisti, quasi a dissacrare il luogo dove il santo si è manifestato, dove ha vissuto, dove ha creato cose degne di memoria, ecco, questa sarà comunque una testimonianza che rimane per sempre. E quindi, in un certo senso, il passaggio a Roma è il passaggio a incontrare la santità come si è manifestata attraverso la presenza dei due apostoli Pietro e Paolo.
Siamo in radio, ancora ascoltiamo un po' di musica e poi continueremo a parlare entrando nel merito di questo titolo, Peregrinantes in Spem. Papa Francesco ha indetto un nuovo anno ordinario, un nuovo anno santo, che ha per titolo Peregrinantes in Spem. Questo anno giubilare inizierà il 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa di San Pietro. Qualche giorno dopo saranno spalancate le altre porte di Roma, da quella di San Paolo fuori le mura a quella di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore. Le porte visibili quindi saranno solo le quattro porte romane citate, ma sicuramente anche la nostra diocesi diventa nella nostra diocesi ci sarà sicuramente un calendario dei momenti, dei segni, insomma dei momenti di riconciliazione, dei pellegrinaggi. Vedremo che cosa ci dirà poi la diocesi e cosa ci dirà il nostro arcivescovo. Ma mi preme parlare con Costante Portatadino, che già ci ha spiegato molto bene che cos'è il giubileo, cos'è il pellegrinaggio. Questo titolo, Peregrinantes in Spem, questo significa che Gesù Cristo è la speranza. Il tema di questo, il centro di questo anno ordinario è la speranza. Che cosa ci puoi dire, Costante?
Ma la prima osservazione che ricavo anche proprio dal documento della diocesi milanese ambrosiana è di mettere attenzione alla parola speranza, perché noi la banalizziamo quando tante volte la usiamo al plurale, le nostre speranze. Usiamo questa parola per dire le nostre aspettative, cioè ciò che pensiamo di poter fare con le nostre forze, ciò che pensiamo che ci deve accadere per quello che siamo, per la realtà a cui apparteniamo, eccetera. Diciamo una visione molto mondana. Invece la speranza al singolare è una virtù teologale, allo stesso livello della fede e della carità. Però è un po' più difficile da capire, perché capiamo cosa vuol dire avere fede.
È la più piccola.
Capiamo cosa vuol dire fare delle opere di carità, essere caritateo, le cose sono più intuitive. Ma la speranza, la più piccola delle tre sorelle, direbbe Peggy, quella che però correndo avanti trascina tutte le altre due, trascina diciamo tutto il popolo cristiano, è un po' più difficile da capire. Tu hai già anticipato, secondo me, dicendo che la speranza è Gesù Cristo. Così come la porta che si apre è simbolo di Gesù Cristo. Ma l'ha detto lui stesso. Io sono la porta, le mie pecore passano attraverso la porta. La sicurezza del raggiungimento dell'ovile, cioè del luogo del riposo, della pace, dell'eternità, passa attraverso di me. E quindi il simbolo dell'apertura della porta santa, cosa che avviene non dal primo, dal primissimo giubileo, ma è stato introdotto subito dopo, quindi è antico anche questo, dice di questo passaggio. Non perché debba ritenersi chiusa la possibilità di accedere alla santità di Gesù quando non c'è l'anno santo, ma perché si crea un'occasione particolare, un aiuto particolare alla nostra fede.
È un passaggio reale e simbolico.
Entrare nella speranza vuol dire entrare però in una cosa concreta. Attenzione, la speranza, ne parliamo non come di un sentimento dell'individuo. Ed è molto ben evidenziato da questo motto latino, perché peregrinantes in spem vuol dire che è un moto per un luogo, attraverso un luogo. Quindi non si può uscire dal luogo della speranza come non si può uscire dalla fede e come non si può uscire dalla carità. Questa cosa qui è veramente una cosa che è poco nota, vuol dire, temo anche poco vissuta dal popolo cristiano, sempre meno vissuta dal popolo cristiano, anche da quelli che hanno molta fede e molta carità. Tante volte non riescono a capire che la virtù teologale della speranza è altrettanto indispensabile, deve essere coltivata, deve essere vissuta come un'appartenenza. Allora, il vero luogo della speranza è la Chiesa stessa, è l'appartenenza. Per questa ragione, anche in questo giubileo, si potrà avere la possibilità di compierlo andando nella cattedrale del proprio vescovo, perché è il luogo dell'appartenenza locale, concreta, visibile, facile se vogliamo. Ovviamente per chi fosse impedito dal punto di vista fisico ci sarà la possibilità di cogliere i benefici dell'anno santo anche nella propria casa, semplicemente pregando per le intenzioni del Santo Pontefice, con il Padre Nostro, il Credo e altre preghiere che potranno essere indicate, compiendo delle opere di misericordia corporale o spirituale e astenendosi, almeno per un giorno, dalle distrazioni e, si è stato detto, da consumi inutili, superflui, eccessivi. Quindi la speranza ci avvolge totalmente, ci viene incontro, ci richiama ad un'appartenenza, non è necessariamente da perseguire con un percorso strano, come se fosse ancora appunto tornare, abbiamo parlato prima del sacro, no? Andare in un luogo che abbia delle caratteristiche particolari, misteriose, sovrannaturali, no, siamo dentro la natura della vita cristiana, che è la vita in cui il divino si è incarnato, e quindi siamo nella quotidianità, nella possibilità di vivere l'intero beneficio, l'intera capacità di cambiamento di vita dell'anno santo nella nostra normale quotidianità.
Dicendo le lodi tutte le mattine, oh Dio vieni a salvarmi. L'anno santo è un anno di rinnovamento, di riconciliazione,
La salvezza è il rinnovamento della persona, non è una cosa misteriosa e miracolosa, avviene attraverso il rinnovamento della persona. La persona salvata è una persona che ha fede, che ha speranza, che ha carità e che in forza di questo è anche più felice.
Bene, il rinnovamento vuol dire comunque essere disponibile a questo costante, perché se uno non vuol fare questo percorso perché pensa già di, come dire, di bastare a se stesso, ma riconoscere di nuovo, secondo me, di essere una creatura dipendente, no? Un affidamento di nuovo al Signore che ci aiuti in questo cammino di conversione.
Ecco, per questo dicevamo all'inizio che ne parliamo adesso per prepararci, per individuare momenti, richiami, strutture, esperienze che possono essere di ogni genere, culturale ma caritative, per esempio. Una delle tante cose che la bolla di indizione, in particolare la diocesi ambrosiana, ha messo nel suo orizzonte è l'aiuto ai carcerati, che per noi che abbiamo San Vittore in casa, San Vittore è il patrono, se vogliamo chiamiamolo così, dei carcerati, è il santo che ha vissuto l'esperienza della carcerazione, della liberazione miracolosa, ma poi del martirio ugualmente. E quindi sarebbe molto interessante che l'anno prossimo, nel Festival di San Vittore e nell'esperienza dell'Anno Santo, ci fosse qualche cosa di particolarmente dedicato alla conversione, alla salvezza, chiamiamola così, spirituale ma anche materiale, al recupero anche materiale della vita dei detenuti. Sarebbe molto interessante. Ci sono persone che hanno vissuto stranamente, se vogliamo, miracolosamente, misteriosamente, l'esperienza dell'essere stati carcerati come momento di conversione e momento positivo. Ci sono libri di queste testimonianze anche recentemente presentati pubblicamente, parlo di quello di Paolucci, del ex giornalista di Avvenire, che ha raccolto moltissime di queste testimonianze, e tante altre le vediamo anche qui nella nostra Varese.
Allora, il termine speranza, dice San Paolo nella lettera ai Romani, poiché siamo stati salvati nella speranza, dobbiamo affidarci al Signore, insomma, ecco. Ancora San Paolo dice: siamo incamminati, non solo siamo stati salvati, ma siamo incamminati nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Siamo alla lettera di San Paolo ai Romani. E allora dobbiamo chiedere davvero che il Signore ci aiuti in questo percorso.
Ma questa citazione è molto bella, perché che la creazione, cioè quello che invece laicamente chiamiamo ambiente, debba essere non solo preservato, ma salvato e portato alla sua santificazione, al massimo della sua potenzialità di bellezza e di trasmissione del vero, giustifica tutto quello che noi andiamo a cercare faticosamente e qualche volta contraddittoriamente magari nell'ambientalismo, nel porci delle regole, che qualche volta sono giuste, qualche volta invece sono soltanto un po' di fantasie ideologiche. Però c'è una tensione del cristiano che vediamo proprio anche all'interno di questo discorso dell'anno santo, e che abbiamo visto anche nel famoso riposo della terra dell'anno giubilare degli ebrei, che ci dice questa connessione strettissima non solo tra di noi, la connessione ecclesiale, comunionale, ma anche con tutto il creato.
Bene, ringrazio davvero di cuore Costante Portatadino per averci introdotto tutto in questo anno santo ordinario che inizierà, vi ho detto, il 24 di dicembre del 2024. Siamo chiamati, ogni fedele è chiamato a partecipare a questo anno santo. Dovremo aggiornarci un attimino, c'è già un sito del Giubileo, per cui possiamo già andare sul sito, a parte andare su vatican.it per capire che cosa bisogna fare, però bisognerà poi iscriversi anche per avere una carta del pellegrino, poi sapremo tutte queste cose sicuramente. Adesso mi sembra importante che ciascuno di noi cominci a pensarci e a iniziare un cammino di avvicinamento, che vuol dire un cammino anche di conversione, di riconciliazione, no? Com'è il messaggio, qual è il messaggio dell'anno santo, dell'indizione dell'anno santo. Allora Papa Francesco, in questa bella, e concludo in questa bella preghiera, dice: la grazia del Giubileo ravvivi in noi pellegrini di speranza l'anelito verso i beni celesti e riversi sul mondo intero la gioia e la pace del nostro Redentore. Ne abbiamo davvero bisogno. Grazie di cuore, Costante.
Grazie a te che mi hai invitato, grazie a chi ci ha ascoltato e che cercherà di mettere in atto le proposte che verranno specificate e condivise.
Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e buona giornata da Angela.